Benvenuti amici di Social Tech, eccoci ad un'altra puntata dell'angolo di Federico, un angolo di Federico ricco di rumors, soprattutto di parecchi prodotti. Ma andiamo un pochino per ordine e vado su quella che è una notizia, più che un rumor, diciamo una semplice notizia nei riguardi di quello che è il futuro iPhone della mela. Stiamo parlando di iPhone 14, o almeno a livello di nomenclatura parliamo di 14, perché se si tenesse quindi la presentazione di questo iPhone il 24 di settembre 2022, a circa un anno di quella che è stata la presentazione dell'iPhone 13, diciamo che la produzione dei prossimi iPhone sarebbe partita poco più di 7 mesi prima. Pertanto, da quello che sono le informazioni che provengono dalla Cina, i delegati di Apple avrebbero aperto ufficialmente quelle che sono le danze all'inizio di produzione di questo nuovo futuro iPhone. Non si parlerebbe ovviamente di una produzione in massa, perché in questo momento non ce n'è ancora necessità, però diciamo di una fase preliminare, quindi per realizzare alcune migliaia di unità che Apple stocca nei magazzini così da averne a sufficienza al momento del lancio. La fase di trial production, così definita, è importante perché fa sì che quella decisiva, ovvero la produzione in massa, non riservi poi decisamente sorprese o possa comunque in questo caso andare bella dritta e filante. Le voci provenienti dalla Cina, dall'interno della catena di produzione, raccontano che Luxshare, a differenza dello scorso anno, quando Apple la promosse da fornitore di componenti ed assemblatore di iPhone con una quota anche per iPhone 13 Pro, dovrebbe rimanere esclusa dal processo degli iPhone di vertice, quindi occupandosi soltanto dei due modelli cosiddetti base. Definiamo i due 14, il 14 e il 14 mini. Foxconn invece rimane quella consolidata e che ovviamente andrà all'esclusivo assemblaggio degli iPhone 14 Pro, quindi il Pro e il famoso Pro Max, che garantiscono i maggiori profitti non solo ad Apple ma anche ovviamente per chi li realizza. I tempi di avvio di questa trial production sono in linea a quanto avvenuto negli scorsi anni, quindi gli iPhone 14 non stanno nascendo con alcun ritardo. Diciamo che tra la generazione attuale e questa nuova futura generazione ci saranno dei cambiamenti nei riguardi di quelli che sono elementi rispetto al passaggio dai 12 ai 13. Cosa voglio dire? Per le indiscrezioni, Apple avrebbe in mente di eliminare il notch in favore di una soluzione meno invadente. Abbiamo già parlato nei precedenti podcast, si parlerebbe di questo pinch hole, quindi di un foro nel display, e starebbe valutando addirittura di portare a 8 GB di RAM queste varianti Pro, piuttosto che i 6 GB odierni. Ancora ovviamente da definire quella che è la composizione della gamma, ma a fine 2021 si era detto del passaggio di consegne tra le varianti mini e una max non pro. Diciamo che queste quindi sono le notizie in merito ad un futuro Apple iPhone e in particolare ovviamente questo iPhone, definiamolo 14. Parlo però di un iPhone e vado ad un altro iPhone. Si parlerebbe di questo iPhone pieghevole che vediamo tanto da parte di quelli che sono gli avversari, la controparte, ossia parlo di Samsung, parlo anche di Huawei, sto parlando anche di Motorola. Insomma, di un possibile iPhone pieghevole per ora non se ne parla. Samsung ha già attrezzato addirittura due modelli, parliamo del Z Fold 4 e anche del Z Flip invece, e un iPhone pieghevole ancora non ne troviamo alcuna traccia. Sembra però che Apple non sia ancora convinta di questi benefici che oggi possono offrire questi smartphone pieghevoli rispetto ai compromessi che comportano, e quindi il lancio non sarebbe di certo da qui a poco. L'analista del DSCC, Ross Young, parla che a fine 2021 aveva ipotizzato il 2023 o il 2024 come possibile finestra di lancio, e oggi è tornato di nuovo su questo tema andando a correggere però le proprie previsioni. Quindi non si parlerebbe di un 2023 né di un 2024, ma si parlerebbe di un rimandato al 2025, un'ipotesi che si basa su quelle che sono le informazioni che arrivano dalla catena di approvvigionamento e che lasciano intendere come Cupertino abbia ritardato ulteriormente quelli che sono infatti i propri piani. Niente fretta da parte di Apple, sembrerebbe quasi che Apple non sia troppo interessata alla fine a questi dispositivi pieghevoli in maniera così decisa, considerando le tempistiche rilassate con cui infatti sta pianificando di entrare nel mercato con un futuro iPhone di questo tipo. E però le cose non starebbero proprio così del tutto, forse a Cupertino stanno puntando a fare le cose in grande e a lanciare assieme più di una proposta sul versante pieghevole, quindi di questo affordable così definito. Oltre all'iPhone, infatti, secondo quanto sostiene Ross Young, ci sarebbero in cantiere altri prodotti. Si parla di un MacBook da 20 pollici pieghevole e anche di un iPad, quindi di un tablet pieghevole. Insomma, diciamo che molte volte vi ho detto anche nei miei precedenti podcast che a volte non si ha questa voglia dell'acquisto di un determinato prodotto, in questo caso parliamo di smartphone, che in questo caso è pieghevole, finché la Apple non lo tira fuori. Cioè, diciamo che questa voglia di un iPhone o comunque di uno smartphone pieghevole non c'è fino a quando la Apple non lo tira fuori lei, per cui da lì scatta il boom, scatta la necessità di averlo, la tanta bellezza di averlo, la comodità di averlo. Anche se io sempre, come se vi ricordate, insomma, ho sempre un po' denigrato questo tipo di smartphone perché non lo ritengo uno smartphone pratico. Fino ad adesso vogliamo degli smartphone che siano piccoli, che siano sottili, che non siano pesanti, insomma, un affordable alla fine è decisamente più spesso, è più pesante, più ingombrante. È vero, possiamo prendere quello stile Razr della Motorola oppure il Flip della Samsung, però diciamo che insomma il loro spazio lo occupano, la loro pesantezza c'è, ed effettivamente il vantaggio qual è? Vedere un pochino più immagini rispetto a prima, vedere qualche mail in più nella cronologia, vedere qualche chiamata, i messaggi più lunghi, cioè insomma ancora delle cose di cui secondo me non necessitiamo al momento. Cambio però totalmente notizia, perché arriviamo a parlare del 2022, di Apple e di Mac. Quello che parla di questo è Mark Gurman, cioè il vero e proprio guru number one per quanto riguarda le notizie della mela. Allora, si parlerebbe di Mac 2022 e addirittura 7 nuovi modelli con chip Apple Silicon. A quanto pare Gurman ha identificato 7 modelli di Mac che quindi la Apple lancerà nel corso dell'anno. Il primo giro di annunci ci sarà quasi sicuramente a marzo, si parlava di 8 marzo se vi ricordate, e vedrà come protagonisti un nuovo Mac Mini e i MacBook Pro entry level, quindi un nuovo appuntamento che ci sarà tra maggio e giugno, poi con focus su invece i Mac Pro e Mac Pro con chip M1 Max potenziato. Alla fine, insomma, andiamole a vedere un pochino più nel dettaglio, come dico nelle video recensioni. Allora, 7 Mac nel 2022. Andiamo cronologicamente. Mac Mini con chip M1 Pro, Mac Mini con chip M2, MacBook Pro 13 pollici, quindi rimanere il Consumer Pro, sempre da 13 e non da 14, con chip M2, iMac 24 pollici con chip M2, MacBook Air ridisegnato con chip M2, iMac Pro con chip M1 Max ed M1 Pro, per poi a concludere il Mac Pro, il primo con Apple Silicon con l'M1 Max potenziato. E poi si conclude addirittura un'ipotesi di versioni Pro e Max del chip M2, debutto 2023. insieme al primo M3. Insomma, le voci sono scoppiettanti nei riguardi di questi computer della mela. Non vediamo l'ora di averli con noi, di vedere più da vicino che cosa la Apple ha tirato fuori, con soprattutto questi nuovi possibili processori, questi M2, che saranno sicuramente una vera e propria bomba ad orologeria. Ma la vera bomba a orologeria, ragazzi, è l'ultimo rumors. Vi parlo del visore AR VR di Apple, che costerà parecchio, ma la produzione al via presto e lancio nel 2022. Questo a quanto pare è il rumors per quanto riguarda questo prodotto. Quindi il visore Apple per la realtà aumentata e quella virtuale non c'è, ma i rumors non tendono a mancare, anzi continuano incessanti. È chiaro che a quanto pare a Cupertino stanno lavorando su questo prodotto, e nonostante il progetto abbia incontrato delle difficoltà, tra quelle che sono le discussioni interne, tra quelli che sono i problemi tecnici, comunque non manca molto prima della presentazione ufficiale. Addirittura si trovano già delle tracce su Reality OS, il sistema operativo che l'azienda ha studiato per questa nuova categoria di device. I rumors di oggi arrivano direttamente dalla catena di approvvigionamento tramite l'ultimo report di DigiTimes e costituiscono infatti quello che è un'ulteriore conferma sul lancio imminente. Infatti, se dall'altra Gurman parla di un prodotto ipotizzato all'arrivo nel 2023, le informazioni in possesso su DigiTimes accendono la possibilità su una commercializzazione già quest'anno. Si parla infatti di un inizio della produzione di massa del visore tra agosto e settembre 2022 e di approdo sul mercato entro la fine dell'anno. Sempre secondo però DigiTimes, Apple avrebbe in programma anche di lanciare nel 2023 un secondo visore più leggero rispetto al primo e dotato di una batteria migliorata. A quanto pare si parlerebbe quindi di un prodotto incredibile, che se non esce da Apple, ragazzi, ancora quello della PlayStation, di Google, insomma, non acchiappano. Finché non esce quello della Apple, ragazzi, vedrete che questi visori non conteranno nulla, se non tanto per gioco, per chi vuole spenderci parecchio e avere questa tecnologia che alla fine rimane un po' fine a se stessa. Però ricordatevi, se si tratta di Apple, il prodotto non costa poco. Si descrive che questo prodotto arrivi con un prezzo tra i $2,000 and $3,000, vicino a quelli che sono gli HoloLens 2 di Microsoft. Ecco, anche Microsoft non ho citato in quelle che sono i produttori di questi tipi di prodotti. Ma vado ora, ragazzi, a staccarmi totalmente dai rumors e voglio parlarvi di un'applicazione davvero davvero interessante. Si chiama Play, è un'applicazione su iOS ed anche per macOS ed iPadOS. Play sarebbe un'applicazione semplicissima, ma davvero 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 comoda, un'utilità, quindi un utility, la dico più in inglese perché fa un po' più figo, per salvare e organizzare i propri video di YouTube per vederli successivamente. È un'applicazione che nasce dal developer Marco Stanaka e ha rilasciato questa applicazione, come vi ho già detto, multipiattaforma, iPhone, iPad e Mac, per andare a salvare quelli che sono i link dei video di YouTube per vederli successivamente. L'app non va a salvare proprio i video stessi, infatti, per cui tranquilli, non andrà ad occupare tanti tanti mega. Infatti va a salvare semplicemente quello che è l'URL, quindi la stringa dell'indirizzo in riferimento al video che volete vedere. In questo caso, insieme ovviamente all'URL, ci saranno tutti i metadati e andremo ad organizzare, ordinare, a mettere dei filtri in quelli che sono i video che poi andiamo ad inserire all'interno dell'applicazione. Play è un eccellente esempio di come infatti le applicazioni sono a volte studiate appositamente per determinate soluzioni generali. Esistono infatti molti modi per salvare un video di YouTube per un secondo momento da un URL incollato in un file di testo, a, per esempio, a un segnalibro oppure a leggere su un'applicazione successiva. Anche YouTube, però, per chi lo conosce bene, sa che ha una sua soluzione. Infatti è possibile inserire i video all'interno della playlist cosiddetta guarda più tardi. Ogni soluzione che però si è provata, diciamo, funziona in un certo modo, ma concentrandosi esclusivamente su quella che è l'esperienza di salvare, per esempio, dei link su YouTube per guardarli in seguito, diciamo che questa applicazione è veramente, ma veramente ben fatta. Qualsiasi app progettata infatti per archiviare questi che sono i contenuti multimediali per un secondo momento ha bisogno di alcuni modi per ottenere i contenuti nell'applicazione. E in questo caso diciamo che da parte dell'applicazione Play questa è fatta veramente veramente bene. Nei riguardi di questi quindi URL è possibile anche aggiungere l'URL di YouTube all'interno di Play per iOS ed iPadOS direttamente uno alla volta, quindi poter creare diciamo una lista a cui si aggiunge sempre di più quelli che sono i vari URL e allo stesso tempo quindi diciamo si automaticamente si vanno poi a categorizzare avendo il proprio tag e diciamo proprio anche tutti i metadati disponibili. Tutte le versioni dell'app supportano l'aggiunta anche di video tramite quello che è un trascinamento, il famoso drag and drop per così dire all'inglese, e effettivamente è una cosa davvero molto carina. Infatti potrete prendere per esempio con il vostro iPad l'indirizzo che è sul web su YouTube, prenderlo, trascinarlo e portarlo direttamente dentro l'applicazione e tutto avviene poi organizzato con le varie anteprime che sono disposte a griglia all'interno dell'applicazione ed è veramente davvero comodo. Tutto ciò può avvenire anche attraverso un altro uso, ossia quello di una scorciatoia. Infatti potremmo andare a creare delle scorciatoie per aggiungere poi il video stesso. Ma l'applicazione non va ad essere finita qua, infatti avremo anche la possibilità di utilizzare i famosi widget di iPhone e anche per il Mac e ovviamente per iPad, dove però per iPad c'è addirittura la versione XL, per cui diciamo quella molto ma molto grande. In questo caso avremo modo di vedere tutti i vari video, le anteprime dei video e andare a capire se le abbiamo già viste o ne abbiamo già viste, perché possiamo anche andare a impostare nelle impostazioni, scusate il gioco di parole, che quando un video è stato visto viene reso un pochino trasparente, diciamo, ecco, viene reso non più ben visibile, ma come diciamo anche quando avvengono le ricerche per esempio su Google, che un link già visionato viene ad essere leggermente trasparente. Sono ovviamente widget modificabili, vi è sia la versione da 1 che quella da 3 che quella da 6 che quella gigante, quindi tutti i tipi di widget possibili immaginabili. Per ultimo, come vi ho anche detto, vi è la possibilità di utilizzare delle shortcut, per cui vi è la possibilità di utilizzare aggiungi video, crea tag, aggiungi tag, rimuovi tag, segna come guardato, scarica video, insomma, anche le azioni, quindi gli shortcut per poter integrare il tutto all'interno di questa applicazione. Che dire ragazzi, un'applicazione semplicissima ma allo stesso tempo comodissima. Quindi ve la ricordo, si chiama Play. Lo sviluppatore è Marcos Tanaka con la K e vi consiglio vivamente questa applicazione che è multipiattaforma e davvero davvero comoda. Con questo ragazzi vi saluto, vi rimando alla prossima settimana, vi auguro una buona settimana e buon weekend da Social & Tech. Ciao!